la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8:05, la newsline comincia sempre con il Lamma. Questione delle previsioni del tempo della meteorologia, particolarmente importante e sentita in questi giorni. Claudio Tei, il previsore di turno. Buongiorno Claudio, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, siamo un po' a ridosso di un cambiamento. Raccontaci che succede tra oggi e domani.
Sì, succede che dopo molti giorni appunto di anticiclone, una perturbazione riesce, per così dire, a forzare il blocco, a riuscire, riesce a entrare sul Mediterraneo, sull'Italia, porterà un po' di vento, un po' di nuvole e qualche temporale. Già nel pomeriggio qualcosa sull'Appennino e nelle zone interne, però più verso Siena e Arezzo. Poi in serata qualche temporale prima sull'Appennino, poi nel corso del tarda serata, prima parte della notte, anche sul resto della regione. Quindi sarà una passata di rovesci, di qualche temporale con un rinforzo dei venti. Poi domattina le nubi saranno più che altro sull'Appennino, con ancora delle piogge, e altrove il cielo sarà nuvoloso con comunque anche sprazzi di sole. E poi pomeriggio ancora rovesce, qualche temporale, in particolare tra Siena, Arezzo e Grosseto e sull'Appennino. Poi migliora rapidamente, torna al cielo sereno. Rinforzano i venti da nord, nord-est, con mari che sono mossi, e le temperature, come si diceva, calano finalmente. Valori domani massimi intorno ai 30 gradi, ecco, quindi valori piuttosto gradevoli rispetto al caldo di questi giorni.
Claudio, ma abbiamo salutato questa ondata di caldo straordinaria oppure dobbiamo aspettarne le altre?
Allora, ne arriveranno sicuramente delle altre. Sullo straordinario è difficile dirlo adesso, però comunque già a partire da venerdì torneremo a temperature un po' più alte, fino a 33 gradi, 34 già nel fine settimana. Probabilmente la settimana prossima torneremo a 35-36, ecco, quindi valori sempre sopra la media, probabilmente senza eccessi fino a 40, ma comunque farà caldo anche la prossima settimana probabilmente.
Claudio Tei, grazie, buon lavoro, buona giornata.
Buona giornata a tutti.
A Firenze, al Parco delle Cascine, torna Support Your Local Festival. Dal 5 giugno al 23 luglio a Ultravox, 8 serate a ingresso libero con il meglio della musica alternativa italiana. Più live e DJ set di artisti locali. Sabato 11 luglio, Ugo Crepa. Giovedì 16, Valerio Lundini e i Vazzanicchi. Venerdì 17, Babaman. Grande chiusura giovedì 23 luglio con Caos e i Green. Per tutte le info cerca Support Your Local Festival, una produzione Progeas Family per Estate Fiorentina, in collaborazione con Nozze di Figaro, RF, Combo Social Club.
Torna il Balagan, 14ª edizione. Musica, incontri, sapori, letteratura. Un ponte fra la sinagoga e la città, fra la cultura ebraica e il mondo, sorseggiando un Balagan bittersweet. Ingresso libero dalle 19 in via Farini 6. E da quest'anno, Balacast, un podcast registrato live all'ombra del cupolone verde. Info su balagancafè.com.
Terza serata, eccezionalmente di mercoledì. Il 1 luglio alle 20:30, Rocco Coronato guiderà il pubblico alla scoperta delle emozioni che muovono il mercante di Venezia, a seguire Ensemble Lucidarium in uno straordinario concerto. Cosa avrebbe ascoltato Shylock aggirandosi fra le calli del ghetto? Torna It's Jazz Time per celebrare i 100 anni dalla nascita di Miles Davis, Coltrane e Django, e i 10 anni dalla morte di Prince e David Bowie. Il 3 luglio, Django in July alla Fattoria Roncigliano. L'11 luglio, Back to Pangea sulla strada tracciata da Miles Davis alla Fattoria Roncigliano. Il 18 luglio, Purple Heroes, omaggio a David Bowie e Prince al Circolo MCL di San Vincenzo a Torri. Il 25 luglio, St. John Trio, Rebirth, Celebrating the Music of John Coltrane al Podere del Leone. Info su OpenCity26, prolocosanvincenzo.it e canali social.
In Suburbia Theater 2026, la rassegna itinerante che porta il teatro nei quartieri di Firenze, costruendo comunità e culture nelle periferie. 3 spettacoli, 24 repliche gratuite di interpreti LIS. Il teatro arriva nei cortili, nei giardini condominiali, negli spazi pubblici fiorentini e trasforma gli spazi urbani in insoliti palcoscenici a cielo aperto. Programma completo farmfab.it. Evento all'interno dell'estate fiorentina, un progetto di Farm con il contributo di Città di Firenze Cultura, Città di Firenze, il patrocinio di Città Metropolitana di Firenze in collaborazione con Casa Spa e Lega Ambiente Toscana.
Contro Radio.
10. Dunque, i giornali riportano le notizie di quanto. Partiamo da Firenze, perché c'è una parte della città di Firenze interessata da lavori molto delicati. La Nazione scrive: entra nella fase più spettacolare, ma soprattutto più delicata, il cantiere della rete ferroviaria italiana per la costruzione e la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte Alpino. Dalle 23 di domenica, il 5 di luglio, alle 4 di venerdì 10 luglio, la circolazione ferroviaria sarà completamente interrotta all'altezza della stazione di Campomarte per consentire lo smontaggio della vecchia struttura. L'intervento sarà ripetuto questa volta per il montaggio del nuovo impalcato tra il 26 e il 30 luglio. Tutto questo con una maxi gru da 1600 tonnellate, alta circa 70 metri, già montata sul lato di Via degli Artisti. Insomma, ci sono anche delle questioni che riguardano poi la viabilità, la mobilità nella zona, perché per consentire i lavori scatteranno diversi provvedimenti alla circolazione. Fino al 4 luglio resta chiusa Via degli Artisti tra Piazza Vasari e Via Masaccio, proprio per la gru. Poi sarà chiusa Via del Pratellino tra Via Pacinotti e Via Campodarrigo, questo dal 5 al 10 di luglio. Domenico Guarino è stato sul posto e ha raccolto delle voci delle persone del quartiere. Ascoltiamo qual è l'umore.
Questa nuova situazione dell'area pedonale è piacevole, è carina, è chiaro, e poi è un risvolto dovuto anche ai lavori vanno fatti, per cui insomma per me è importante che vengano fatti, perché il ponte chiaramente altrimenti era un problema, e secondo me alla fine poi ci dispiacerà dover riaprire, perché no, si è visto anche se è creata una certa ancora più, è una strada molto coesa, devo essere sincero, anche se non eravamo molto divisi all'inizio su quello che succedeva appunto qui. Poi invece ho visto che è stata accettata da tutti, insomma mi sembra molto piacevole, poi il fatto che comunque ci sia più verde, più anche un po' più di colore, insomma, perché no, insomma.
Ma dunque, i lavori sono stati fatti senza avvisare nessuno, cioè di scelti e decisi dal comitato Pacinotti, senza avvisare chi non è del comitato Pacinotti e tantomeno i residenti, imposti, e per quanto mi hanno portato solamente disagio, perché a parte il lato estetico, che è, come ben si può vedere, veramente brutto, e più brutto non si poteva, anche il disagio di aver tolto 12-14 posti macchine e 4 posti anticappati, quando di posti macchina ce n'è necessità, bisogno, e ce ne sono pochi, per cui insomma più disagio di così ormai non si può.
Quindi l'auspicio è che finiscano presto.
Che finiscano in tempi brevi, o almeno insomma nei tempi prestabiliti, e che ritorni tutto com'era.
Come sta andando qui?
Qui? Insomma, in stallo, però sono lavori a mio parere andavano fatti e si stanno facendo.
La sistemazione della strada?
Come?
La sistemazione della strada, dico?
No, a me piace molto questo colorato che hanno fatto, e poi chiaramente i negozi subiranno parte insomma, del disagio, però purtroppo non c'è alternative.
Allora, mi sembra il tema non è fare i lavori che non sono necessari, ma la gestione.
Sì, i lavori sono assolutamente necessari a livello di sicurezza stradale, ma anche sicurezza urbana, perché stanno riqualificando tutto il giardino e anche la parte di viabilità. Quello che magari doveva essere un po' attenzionata è proprio il contenimento del disagio. C'è stata questa grande campagna da parte delle istituzioni di aumentare la nostra pazienza, tolleranza e tutto quanto, però abbiamo visto, ne è un esempio, via Pacinotti a 30 metri da noi, dove il disagio è stato contenuto con un riabbellimento proprio della strada. I commercianti sono strafelici, stracontenti, anche ovviamente i residenti e non solo, che vengono ad abitare a livello pedonale quell'area lì. Questa attenzione è mancata sull'area di Via degli Artisti. È vero che doveva esistere una stazione dei lavori, quindi dei mezzi pesanti, dei SEBAC per gli operai e quant'altro, però potevano, ecco, mostrare un po' più di attenzione nel contenere il disagio su questa parte di Via degli Artisti, dove a risentirmi quanti siamo, 6 commercianti in tutto. E poi che dire, sicuramente il passaggio pedonale è aumentato, quindi per noi commercianti deve essere solo che un benefit, se però questo passaggio entra in negozio. E tutto qua. Il contenimento del disagio poteva essere attenzionato un po' di più, ecco.
Perfetto.
Poi ritagli, poi.
No, grazie.
È un lavoro che andava fatto, per l'amor di Dio, ma secondo me poteva essere gestito in un altro modo. Comunque siamo abbastanza penalizzati, perché non c'è modo di fermarsi e le persone non possono, cioè tutta la via, non solo noi personalmente.
Di là hanno fatto quel lavoro, colorato la strada.
In via Pacinotti? Sì. Ancora peggio.
Sì.
Che mi piacerebbe tanto sapere chi ha sborsato i soldi per fare quel lavoro, che sta lì solo per 3 mesi, non pensando che c'è, sembra ci sia una netta distinzione fra prima ponte e dopo ponte, no? No, non sono molto contenta di quello che hanno fatto di là.
Io sono solo la mattina, dovresti chiedere più il pomeriggio, che il pomeriggio non si lavora tanto purtroppo. Però la mattina, cioè, sì, diciamo.
Ovviamente, visto che l'alternativa era avere il cantiere di Ponte Alpino qui davanti, l'opzione direi che è meglio, nel senso che tra le due va un pochino meglio così, ecco, piuttosto che avere camion parcheggiati davanti. Poi chiaro, la gente è abituata a passare, c'era un gran passaggio di macchine, adesso nonostante abbiano comunque riaperto le macchine ancora tanti non lo sanno, quindi vedendo le transenne all'inizio della strada pensano che la strada sia chiusa, quindi il passaggio delle persone, il passaggio delle macchine è sicuramente diminuito. Però se uno pensa all'alternativa, dici va bene così.
Così.
Esatto.
Qual è la sua speranza ora?
No, allora molto meglio di prima. Prima era fatiscente, diciamo. All'occhio è molto meglio. L'importante, oltre all'occhio, ci deve essere anche un riscontro per i commercianti. E questo per il momento non è, un po' il caldo è un po' perché la gente non sa dove mettere, cioè come venire, non è stato informata, perché per esempio qui a sinistra parcheggi ce ne sono, io arrivo, parcheggio, cosa che non l'avevo mai fatto, quindi sarebbe anche giusto
quindi non solo parlare della chiusura ma anche delle alternative,
esatto,
per il parcheggio,
promuovere queste cose, esatto, attraverso i nostri canali social, quindi abbiamo fatto rivedere l'assetto della strada.
Parliamo adesso di un'altra questione, ci spostiamo a Prato, sul Corriere Fiorentino, la questione, la procura di Prato che ha acceso i riflettori su un altro tassello dell'economia sommersa del distretto, 3 mega orti gestiti da imprenditori cinesi nella zona di Tavola, a sud della città, a ridosso dell'ex discarica di Coderino. Gli spazi verdi erano stati trasformati in aziende agricole dove lo sfruttamento della manodopera si affiancava a degrado ambientale, abusivismo e gravi carenze igienico-sanitarie. L'operazione coordinata dalla procura, condotta da un gruppo interforze, si è conclusa con il sequestro di circa 140.000 metri quadrati di terreni agricoli, 14 ettari, oltre a un casolare utilizzato come dormitorio per lavoratori e a migliaia di shopper irregolari destinati alla vendita. I prodotti raccolti su un terreno ad alto rischio tossico erano destinati ai negozi e ai ristoranti della Chinatown pratese. Sentiamo il nostro Giorgio Bernardini su questo.
La procura di Prato ha messo i sigilli a 3 mega orti nella zona di Tavola, a sud della città, vicino all'ex discarica del Coderino. Spazi verdi trasformati in aziende agricole dove allo sfruttamento della manodopera si sommavano degrado ambientale, abusivismo e gravi carenze igieniche. Gran parte dei terreni sorge infatti su una ex discarica con rifiuti tossici. Sono stati sequestrati oltre 14 ettari e un casolare usato come dormitorio. Dentro condizioni estreme, niente requisiti minimi di abitabilità, impianti fatiscenti, letti sul cemento, cucine improvvisate, con loro migliaia di shopper irregolari destinati alla vendita. Gli ortaggi finiscono infatti soprattutto nei negozi e nei ristoranti della Chinatown pratese. Le ipotesi di reato sono pesanti: intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, impiego di lavoratori senza permesso di soggiorno, frode in commercio e abbandono di rifiuti. In uno dei 3 siti le attività erano ancora in corso nonostante un provvedimento di sospensione già emesso nel 2023. Le indagini sono partite anche grazie a rilievi con droni che hanno documentato movimenti, organizzazione e modalità di lavoro. Nel mirino anche la sicurezza alimentare, sementi, fitosanitari, acqua di irrigazione e la destinazione degli ortaggi ai mercati e alla ristorazione. Sul terreno rifiuti sparsi ovunque, plastica, legno, metalli, un sistema sotto osservazione già in passato, con prodotti agricoli distribuiti in gran parte della Toscana, una rete di controlli per colpire, dicono gli inquirenti, un sistema che unisce sfruttamento, illegalità e rischio sanitario.
Questa dunque la situazione aperta. Torniamo a Firenze per due questioni. La prima, la Repubblica titola: Novoli, nuovo cemento dietro il Palagiustizia, spunterà un mega palazzo da 100 appartamenti. L'immobiliarista Duranti ha acquisito l'ultimo lotto edificabile dell'area ex Fiat al via ai lavori, previsti anche negozi, ristoranti, uffici, una piazza pubblica. Il quartiere è sempre più urbanizzato e sparisce un bosco in via Gemignani. C'è un'altra vicenda di cui si parla molto all'apertura della Nazione, è la vicenda dei blackout di questi giorni, blackout dovuti all'ondata di calore straordinaria, dovuti ad una questione che riguarda naturalmente il super utilizzo di condizionatori ed altro, ma altre cose che si verificano, lo sappiamo, quando accadono fenomeni atmosferici del genere. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale a Firenze, in Palazzo Vecchio, Lorenzo Masi, usa la parola magica, parla di non ricorrere le emergenze, di prevenzione, di fare di più per l'aumento dei consumi estivi e dei blackout che causano danni molto grossi, di varia natura, anche economica. Lorenzo Masi, buongiorno.
Buongiorno a te Raffaele, buongiorno ai tuoi ascoltatori.
Allora, nei giorni scorsi siamo nella zona di San Frediano, ma non solo, molti sono rimasti per ore senza preavviso, senza corrente. Qual è il tuo impegno in questo senso?
Allora, sicuramente è un problema che non è una sorpresa, e diciamo che è troppo facile liquidare tutto dicendo che è colpa del caldo. Le ondate, come si dice, di calore ormai sono sempre più spesso presenti, e sappiamo che questa situazione sarà così sicuramente per anni, e per questo motivo riteniamo, secondo me e secondo diverse persone, che l'amministrazione ha il dovere di programmare, non di rincorrere, come ho detto più volte, l'emergenza. E la vera domanda, secondo me, che ci dovevamo porre è: la rete elettrica di Firenze è stata adeguata alla città che sta cambiando, o siamo ancora e stiamo soprattutto utilizzando quelle infrastrutture progettate 10 anni fa, dove ovviamente i consumi erano completamente diversi? Ecco, questo è uno dei motivi per cui abbiamo il blackout, perché sicuramente le infrastrutture non sono adeguate. E oggi tant'è che chiediamo ai cittadini di abbandonare il gas, installare le pompe di calore, come dicevi te, utilizzare i piani a induzione, acquistare auto elettriche, ricordo ora il bando incentivi, anche gli alberghi, le università e gli uffici pubblici stanno andando in questa direzione. Quante persone cambiano il piano cottura da gas a induzione? Però questo che cosa vuol dire? Tutto questo significa una richiesta di energia molto più elevata. È una trasformazione, come dicevo, come ho detto in più occasioni, prevedibile, non è una sorpresa. E questo è che ha posto l'interrogazione in consiglio comunale. E se però aumentano i consumi, ma non vengono potenziati i cavi, le cabine, i trasformatori, è inevitabile che momenti di massimo carico come quelli avvenuti in San Frediano hanno portato il blackout di più ore, di più giorni, e non sono sorprese. E c'è quindi però un aspetto di cui però non si parla, e questo volevo farlo presente, Raffaele, è il fatto che il blackout non significa soltanto rimanere senza luce per qualche ora, forse per tutta la notte o per più ore, ma l'interruzione e gli sbalzi di tensione spesso, e questo ci sono arrivate tantissime segnalazioni, hanno provocato danneggiamenti quali ai computer, agli elettrodomestici, ai climatizzatori stessi, alle pompe di calore e agli apparecchi, insomma, che sono all'interno dell'abitazione o addirittura all'interno delle attività. E questo per molte famiglie, e ti ripeto, e questo è dimostrabile anche dalle comunicazioni che ho ricevuto, è un problema sicuramente di carattere economico. Quindi con l'interrogazione noi si chiedeva non tanto di capire che cosa è successo, ma capire e chiedere al comune che non si limiti a dire che la competenza è del gestore della rete, dando la responsabilità a un altro, perché questo ai cittadini di fatto interessa poco. Un amministratore, e soprattutto un amministratore attenta e soprattutto attenta ai cittadini, prevede un piano di investimenti, un cronoprogramma, un potenziamento della linea, convoca il gestore, come dicevo, all'assessora, l'assessore competente e il gestore competente, per capire soprattutto quali sono i tempi di intervento affinché non sia replicabile questo problema, perché ripeto, il punto non è trovare il colpevole, che ci interessa poco, il punto è evitare che, visto che ci sono questi cambiamenti climatici, il tema vero sia il disagio che domani non diventi una normalità. E in ultimo, concludo, se sappiamo che le estati saranno sempre più calde e che la domanda di energia continuerà a crescere, allora servono, come si dice in più occasioni, strutture e infrastrutture all'altezza, altrimenti, come si dice, ci ritroviamo e finiamo a pagare due volte come cittadini. Dal primo punto, primo aspetto è quello che troviamo a pagare per le cause dell'interruzione dei disservizi, e la seconda, mettendo poi, come si dice, mano al portafoglio, come si dice anche a Firenze, per quegli sbalzi di tensione che subiamo e danno poi, creano poi dei problemi anche agli elettrodomestici all'interno della nostra abitazione. Pertanto è il caso che una pubblica amministrazione chieda un programma chiaro di investimenti per evitare e comunque capire qual è da parte del soggetto fornitore l'investimento che fa sulla nostra città.
Lorenzo Massi, grazie per queste riflessioni, buona giornata.
Grazie a te, buona giornata a tutti gli ascoltatori, grazie.
Non mi ricordo dove ho già sentito questa voce, è messa lì come non fosse mai più andata via. Vorrei sapere fare bene tutte queste cose, trovar piacere anche in agonia. E sogneremo di città sommersa in fondo al mare, o di rapaci che ora cacciano al chiaro di luna. Di essere più pezzenti e poi più grandi imperatori, selva guaruna, oppure te ne vai, puoi fare come vuoi, se resti ancora un po' qui, ci raccontiamo storie, ce la godiamo mentre il mondo esplode. Ah, chissà se impareremo mai a farcela prendere bene, anche se nel frattempo il cielo cade. Sai che tutto quello che ho da dire mi scivola via dalle mani, e intanto ce ne stiamo a guardare il mare che sale.
Anche se tutti questi vicoli sono deserti, non ho più specchi, non ho più niente, fissi il riflesso così forte, buchi le pareti, e tu parli solo degli altri, non vuoi pensarci che non siamo altro che acqua e sale, finirai per piangere. Voglio l'oceano nella vasca e non mi basta un lago, ho il nulla stretto nella tasca e non lo lascio al caso. Faccio due passi soltanto perché a tratti non riesco più a fermarmi, e ti prego di frenarmi davvero, e gira tutto e non trovo un perché, e gira tutto e non trovo un perché.
Oppure te ne vai, puoi fare come vuoi, se resti ancora un po' qui, ci raccontiamo storie, ce la godiamo mentre il mondo esplode. Farcela prendere bene, anche se nel frattempo il cielo cade. Sai che tutto quello che ho da dire mi scivola via dalle mani, e intanto ce ne stiamo a guardare il mare che sale.
Le 8.30 in questo momento arriva il giornale radio di Popolare Network, noi torniamo subito dopo con l'ultimo rapporto di Amnesty International, restate con noi.
Buongiorno, le notizie di Popolare Network. L'esercito israeliano sta colpendo diverse zone nel sud del Libano, in particolare nella zona di Nabatieh. Lo scrive l'agenzia di stampa statale libanese, secondo cui l'esercito di Tel Aviv ha spianato le strade con i bulldozer e ha abbattuto gli alberi. Ieri il premier israeliano Netanyahu e il suo ministro della difesa Katz hanno fatto visita ai soldati nella zona di sicurezza in Libano, l'area sotto controllo dell'esercito israeliano. La nostra posizione è chiara, ha detto il premier, non lasceremo il Libano meridionale finché la minaccia di Hezbollah non sparirà.
L'Iran è favorevole al dialogo ma è pronto alla guerra, lo ha detto il capo negoziatore iraniano Ghalibaf a poche ore dall'inizio dei colloqui indiretti con gli Stati Uniti. Oggi infatti le delegazioni dei due paesi si ritroveranno a Doha in Qatar, anche se non si incontreranno. I colloqui si concentreranno sullo stretto di Hormuz, anche se Ghalibaf ha già abbassato le aspettative. Gli incontri in corso mirano a rispettare gli accordi del memorandum, non ce ne saranno altri finché non saranno soddisfatte le condizioni, ha detto.
Più di 100.000 persone sarebbero state uccise in Myanmar dall'inizio della guerra civile scoppiata dopo il golpe di 5 anni fa. Lo rivelano gli ultimi dati del gruppo di monitoraggio Armed Conflict Location and Event Data, che raccoglie i resoconti dei media sugli episodi di violenza. Un bilancio ufficiale non esiste, le stime variano notevolmente, ma gli analisti considerano la guerra civile in Myanmar il conflitto attivo più letale in Asia.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha guadagnato più di $1 miliardo durante il suo primo anno di presidenza dalle attività legate alle criptovalute della sua famiglia. Nel suo secondo mandato del presidente la sua famiglia hanno investito massicciamente in valute digitali, in varie attività legate ad esse. All'inizio del 2025 Trump aveva anche annunciato di voler fare degli Stati Uniti la capitale mondiale delle criptovalute.
La legge elettorale ancora nulla di fatto nella maggioranza sulle preferenze. Dopo 2 ore di vertice, ieri sera nella sede di Fratelli d'Italia non si è raggiunto un compromesso. Il partito di Meloni le vorrebbe introdurre. Lega e Forza Italia fanno muro. Intanto opposizione all'attacco per le dichiarazioni di Meloni, che punta al Quirinale. La sua priorità sono il potere e il colle invece dei veri problemi degli italiani, ha detto Schlein. Conte ha annunciato il ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la nuova legge elettorale.
A giugno si è toccato un nuovo record del riscaldamento degli oceani, 20.86 gradi centigradi, lo dice Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, secondo cui le temperature superficiali dei mari hanno superato i livelli osservati nel 2023 e nel 2024 per questo periodo dell'anno. Questo record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale e sugli ecosistemi marini, affermano gli scienziati. In Italia oggi si allenta gradualmente la morsa del caldo, le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2, ma è allerta per i temporali, arancione oggi in Lombardia, gialla in altre 13 regioni.
Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter e della Nazionale, è indagato per prostituzione minorile, avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza che all'epoca dei fatti era minorenne, anche se lei avrebbe negato. Al centro dell'indagine c'è una società di eventi che ha organizzato serate all inclusive per clienti famosi. Si indaga su un presunto giro di prostituzione. 8:35 minuti è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 9:30, buon ascolto.
Popolare Network. Leasing Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 11 dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12 3 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 108 tra Massa e Sarzana in direzione Genova. Sempre verso Genova sulla diramazione per Livorno code in uscita a Stagno Nord. In A1 code per traffico intenso in uscita a Firenze Scandicci provenendo da Bologna. Spostandoci sulla Fipili verso Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Infine per i treni, per accertamenti dell'autorità giudiziaria nei pressi di Firenze Statuto tra Santa Maria Novella e Campo di Marte, i treni potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Festival Au Désert. Torna a Firenze lo straordinario incontro tra cultura in musica al Park e nello spazio Ultravox sul Prato della Tinaia. Venerdì 3 luglio il documentario Ressac, une histoire Touareg, dedicato alla cultura e alla musica Touareg. A seguire l'incontro Il deserto e il nomadismo tra musica, politica e storia con Marta Amico e Raffaele Palumbo. Mercoledì 8 al Park Mali Blues, in concerto con Dimitri Grechi e Spinoza, Gabrio Baldacci, Andrea Beninati e Mamà Diabaté. Giovedì 9 luglio a Ultravox sul palco Alessio Bondi, Kader Taranine e Savannah Funk. Info fabbricaeuropa.net.
E la tua 5 per 1000 guarda oltre, sostieni la ricerca dell'Università degli Studi di Firenze. La tua firma per una borsa di dottorato in ricerca traslazionale nelle scienze a tutela della salute. Insieme per migliorare la vita di chi soffre di malattie croniche e invalidanti. Firma nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica e dell'università e indica il codice fiscale dell'Ateneo 01 27 96 80 480. Maggiori informazioni su unifi.it.
Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi. Dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, concerti, DJ set, radio on air, sagra delle case del popolo, dibattiti e laboratori nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nobraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Pollineo and Logic. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
Un parco di musica ed altre storie. Per vivere un'estate di musica, teatro, danza, performance e letture nell'incantevole Parco Medicio di Pratolino. Info e programma unparcodimusica.it. La rassegna è promossa da Città Metropolitana di Firenze con il coordinamento di Music Pool.
Venerdì 3 luglio la Compagnia degli Stanti presenta Earth Bodies, The Invisible Dance di Margherita Landi e Claudia Catarsi, uno spettacolo che intreccia danza e tecnologia aprendo nuovi livelli di percezione.
Reimagine Peace, dal 10 al 12 luglio a Firenze, concerti, cinema, incontri, momenti di preghiera e performance per immaginare nuove possibilità di dialogo attraverso la cultura e le arti. Con la direzione artistica di Noah, Mira Awad e Jill Dor, il festival riunisce voci palestinesi, israeliane e internazionali in uno spazio unico di confronto, musica e scambio. Info e programma completo su reimaginepeacefestival.it.
Cambia, uomo cambia, terza edizione. Con il contributo di Fondazione CR Firenze, 5 film per esplorare il rapporto fra generi, parlare di cultura patriarcale, violenza sulle donne e ricercare modelli positivi. Introduce Andrea Bagni. Sabato 4 luglio, Paternal Leave di Alissa Jung. Sarà presente la counselor formatrice Aicorn e la Marini alle 21 all'interno della rassegna Apriti Cinema in Piazza Pitti. Ingresso gratuito. Info cinemalacompagnia.it e impariamo a dire noi @gmail.com. Easia Firenze in collaborazione con Controradio presenta Echoes. Conversazione tra ragazze di oggi e ragazze degli anni Ottanta. Una serie cross-mediale a cura di Antonio Glessi e Sara Maggi, con la partecipazione degli studenti del primo anno di corso del biennio specialistico ESIA Firenze in design della comunicazione e del prodotto digitale. ECOS, in onda su Controradio al sabato alle ore 9.30 e in video on demand su controradiotv.it, controradio.it, Facebook e YouTube Controradio. È un'iniziativa del progetto ESIA Firenze Florence New Vintage Open City Museum, finanziato dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. Controradio.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8.40, ospite nei nostri studi di Caldonuvi, il portavoce di Amnesty International Italia, per illustrare il rapporto annuale sui diritti umani. Il rapporto 2026 di Amnesty denuncia un collasso sistematico del diritto internazionale, esacerbato dall'impunità dei governi, dal proliferare di conflitti globali non regolati. Il documento evidenzia come le popolazioni civili continuino a pagare il prezzo più alto di guerre strutturali, mentre l'uso distorto di nuove tecnologie e intelligenze artificiali viene impiegato per reprimere il dissenso, limitare la libertà di espressione. Sul piano sociale si registra un netto arretramento globale sul fronte dei diritti di genere, dei migranti e della giustizia climatica. Il quadro complessivo descrive istituzioni globali paralizzate da veti politici, incapaci di arginare la violenza di Stato e le crescenti diseguaglianze economiche. Sentiamo Riccardo Nuri.
Amnesty International presenta il rapporto annuale 2026. Insieme a Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, un focus sulla situazione dei diritti umani nel mondo.
È un quadro devastante, in continuità con il volume dell'anno precedente, e descrive un mondo nel quale il sistema multilaterale, il sistema internazionale di protezione dei diritti umani nato alla fine della seconda guerra mondiale sta collassando, e non stanno collassando le estremità, sta collassando il cuore di questo sistema, per opera di stati che Amnesty International definisce bulli e predatori, e fa nomi e cognomi dei principali leader che hanno questo approccio bullizzante nei confronti del diritto internazionale, che sono Trump, Putin e Netanyahu, che sono gli artefici di questa demolizione dei diritti, per cui la frase famosa di Tajani, il diritto internazionale vale fino a un certo punto, oggi è persino superata, cioè il diritto internazionale non vale per una serie di leader che ritengono di non essere vincolati al suo rispetto.
Il diritto internazionale rappresentava un punto avanzato del nostro sviluppo, cioè quella capacità in qualche modo inedita di cedere sovranità e di metterla in comune e di mettersi in qualche modo e di esporsi in qualche modo anche al giudizio degli altri. Abbiamo tutti qualcosa di grave da nascondere. Il diritto internazionale piace a pochissimi, questa è purtroppo la triste verità.
Piace a pochissimi tra i leader più influenti, che si sottraggono al rispetto degli obblighi che hanno scelto di rispettare firmando trattati, accordi, patti, e si sottraggono anche allo scrutinio degli organi che sono delegati al controllo del rispetto di tali obblighi, e si sottraggono anche all'esame degli organi della giustizia. Il problema è che molti, direi la maggior parte degli stati del mondo, rispettano il diritto internazionale, ma quelli che ne stanno facendo scempio sono i più influenti, e quindi oggi la realtà è questa. Noi abbiamo i quattro principali crimini di diritto internazionale: aggressione, crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio, compiuti dal 22 a oggi in maniera sistematica e sostanzialmente impuniti.
Ma questo ci racconta di una grande crisi delle istituzioni del diritto internazionale.
Guarda, è un fatto paradossale a pensarci bene. Le istituzioni di solito conservano, mantengono, e i movimenti spingono per il cambiamento. Oggi succede il contrario: le istituzioni demoliscono, Trump è un demolitore per antonomasia, e i movimenti, mentre spingono per il progresso, devono anche tenere fermo con le spalle il muro perché non crolli, e questo muro è il diritto internazionale, è la giustizia internazionale, per l'Italia è la Costituzione, quindi a noi spetta questo doppio compito, no? Di andare avanti ma evitare anche che quello che abbiamo costruito si perda.
Nel rapporto ci sono molte questioni, molte notizie, tra poco ci entreremo con alcuni flash importanti, però dal rapporto si evincono delle cose straordinariamente interessanti, cioè il nostro mondo va verso dei monopoli privati, cioè questo è il grande salto di qualità. Quelli che vengono giudicati folli, pazzi, invasati, sono delle persone forse di enorme lucidità. Trump sta accumulando nel suo clan delle ricchezze inedite, sta accumulando delle ricchezze che sono sovranità soprattutto, ed è una sovranità di privati. È questo che manda in crisi ogni nostro discorso su una situazione dove il pubblico è tutto, il diritto internazionale. Qui sta accadendo qualcosa di epocale.
Sì, sta passando l'idea che delle cose si possono comprare, la sovranità di un territorio, penso alla Groenlandia, penso alle isole Chagos, l'idea che tutto abbia un costo e chi ha i soldi quel costo lo può pagare in maniera del tutto arbitraria e legale. È stata monetizzata anche l'iscrizione a questo organo del tutto orwelliano, no? Il Consiglio della Pace, il Board of Peace, che secondo Trump dovrebbe far funzionare meglio il mondo, in realtà è un club privato da lui diretto al quale partecipano stati vassalli che dovrebbe nelle sue intenzioni regolare il mondo, è un progetto evidentemente distopico. Poi le aziende stanno acquistando sempre più potere, soprattutto quelle tecnologiche. Abbiamo analizzato il ruolo che hanno avuto aziende multinazionali nel favorire il genocidio israeliano nella striscia di Gaza. E poi da ultimo c'è la tecnocrazia, aziende che si occupano di sorveglianza, si occupano della gestione di contenuti attraverso le piattaforme social, che entrano nelle stanze del potere. E non solo, ma sono il potere, e quindi autoritarismo e tecnocrazia sono questa miscela mortale per le sorti di miliardi di persone nel mondo.
Questo ci permette di parlare di scenario inedito in qualche modo, perché le forme di autoritarismo del passato non avevano questa disponibilità tecnologica, su cui torneremo fra un secondo. Però quali sono le conseguenze di questo nostro discorso? Un mondo dove non c'è egualitarismo, un mondo dove non ci sono diritti, dove c'è una patente a punti del cittadino in base a dei criteri molto poco democratici. Quali sono le conseguenze di quanto viene raccontato nel rapporto?
Beh, intanto la perdita di un vocabolario che non è soltanto un fatto linguistico, sono quelle parole comuni che tengono insieme l'umanità nella pretesa di diritti, sono le parole che qualificano crimini di diritto internazionale, sono le parole che danno speranza che possa essere scalfita l'impunità. Tutto questo oggi è un vocabolario che viene ritenuto per specialisti vecchio, desueto, inadeguato. E poi l'idea che il diritto internazionale, cioè questa cosa pubblica che unisce tutte e tutti noi, sia non conti rispetto alla propria morale, vedi Trump, non riguardi un popolo eletto, vedi varie dichiarazioni di autorità israeliane, e quindi sembra quasi una cosa che resta a noi per disperazione, no? Eppure, se ci pensiamo bene, come dicevo prima, la maggior parte degli stati rispetta il diritto internazionale, punta sul diritto internazionale per far valere le proprie ragioni, e disperatamente persone nel sud del mondo si aggregano chiedendo il rispetto dei diritti, il controaltare a questo quadro devastato e devastante che esce dal rapporto di Amnesty International, che c'è un mondo in ebollizione, di piazze che protestano, fanno cadere governi, li fanno tremare, fanno dimettere, ed è una protesta che, per quanto repressa nel sangue, non può essere fermata.
Anche se ci rendiamo conto che lì dove è esistita finora questa democrazia è in una crisi profondissima, per usare un eufemismo.
Sì, perché poi se l'autoritarismo è la cifra, la postura del governo attuale, che è quella cosa per cui tu fai i colpi di Stato senza portare i carri armati e senza occupare le televisioni, li fai con dei parlamenti che esprimono una tua maggioranza, lo fai con organi di giustizia che ti danno una mano, lo fai con modalità apparentemente della democrazia, cioè tu sfrutti la democrazia per porvi fine, questo è il tema. E quindi sì, oggi abbiamo questo autoritarismo che riguarda anche noi, anche l'Europa, governi autoritari che si stanno affermando ovunque, e questo poi comporta delle politiche. Penso tutto il tema enorme delle persone migranti, richiedenti asilo, rifugiate, comporta il disfacimento di tutele e garanzie per milioni e milioni di persone.
Tutto questo va ad intrecciarsi con la crisi profondissima che sto attraversando in maniera non casuale tutto quel mondo di organizzazioni governative, non governative, associazioni umanitarie, tutto quel mondo dell'aid planetario che è stato il demolitore, ci ha pensato lui da questo punto di vista. La crisi di quel mondo è una cosa terrificante.
È una crisi gravissima, se pensiamo che colpisce soggetti che portano aiuti salvavita nel mondo, che sono normalmente, storicamente ostacolati dalle parti in conflitto, questo non è nulla di nuovo, ma la novità è intanto che c'è un governo, meglio un presidente, che decide che il mondo può fare a meno degli aiuti e taglia, come ha fatto Trump, gli aiuti di USAID, e questo ha significato mettere in crisi un sistema di aiuti in luoghi di conflitto e post conflitto, penso alla Siria per esempio. Ma poi c'è la criminalizzazione della solidarietà, lo vediamo con le decisioni prese da tanti governi che arrestano persone solidali, fanno liste di organizzazioni umanitarie che devono essere messe al bando, lo vediamo con la flottiglia di mare e di terra e le conseguenze che ha avuto nel primo caso in Israele, nel secondo in Libia. Quindi è un mondo sotto attacco in cui si criminalizza chi aiuta e si lascia morire chi non può essere più aiutato.
Prima parlavamo degli aspetti tecnici, è un discorso complesso, è un discorso enorme, perché in qualche modo sentiamo la mano dell'uomo nell'utilizzare la tecnica per localizzare i palestinesi a Gaza, diciamo così, e vediamo una tecnologia più raffinata, più sviluppata, che permette una crudeltà più incisiva, diciamo. È solo questo, oppure i cambiamenti delle tecnologie di questi ultimi anni hanno in qualche modo cambiato proprio la qualità della tragedia?
Hanno cambiato la vita di un numero enorme di persone, sia nei conflitti, e questo è più evidente, sia in situazioni assolutamente normali, e questo è meno evidente e vorrei spiegarlo. Noi dobbiamo immediatamente porre fine all'uso dell'intelligenza artificiale nei conflitti. Abbiamo visto che uso ne è stato fatto dall'esercito israeliano nella striscia di Gaza occupata, abbiamo visto in Iran una scuola saltare in aria con 160 persone dentro perché l'intelligenza artificiale aveva valutato che quella non fosse una scuola ma una base dei guardiani della rivoluzione, un'informazione vecchia di 10 anni. Ma l'intelligenza artificiale sta dominando la vita di milioni e milioni di persone, anche in Europa, attraverso il suo uso ad esempio nel campo pensionistico. L'idea che un servizio possa costare meno ed essere efficace nasconde il fatto che vengono esclusi da quei servizi, si parla di sanità pubblica, di pensioni, le persone più vulnerabili. Aggiungiamo l'uso dell'intelligenza artificiale nei sistemi di sorveglianza di massa per profilazione etnica, razziale, sociale, politica, il suo uso alle frontiere, l'idea che possa essere uno strumento di, ormai neanche più si dice preventivo è un aggettivo superato, siamo al predittivo, cioè possa essere utilizzata per prevedere comportamenti di una persona e dunque privarla dei diritti senza che stia compiendo nel momento in cui ne è privato un reato. Ecco, questo è, io temo che se non ci svegliamo e ci limitiamo a pensare all'intelligenza artificiale che abbellisce delle immagini e siamo messi male.
Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia nei nostri studi, per illustrare il rapporto di Amnesty, che continua a conservare e a preservare una straordinaria autorevolezza mondiale, perché Amnesty non fa sconti a nessuno, non guarda in faccia a nessuno, come fare il diritto internazionale, non usa due pesi e due misure, non ha simpatie o antipatie, va a vedere che cosa accade e lo fa in tutto il mondo. Questa è una cosa unica e straordinaria da preservare, e cerchiamo, però non possiamo raccontare l'interezza e la complessità del rapporto, però cerchiamo di andare in alcuni luoghi che ti sembra significativo segnalarci, Riccardo.
Ma io parto da quello che è accaduto nel 25 e che è in continuità con i primi sei mesi del 26. In Ucraina è stato trascorso l'ennesimo inverno al freddo, al buio. Noi ci concentriamo soprattutto sui bambini, sulle bambine, è doveroso, ma in un contesto dominato dal brutalismo architettonico, a Kiev, che rimane al buio, persone anziane che stanno al 18° piano senza luce, senza riscaldamento, senza possibilità di prendere l'ascensore e scendere, sono braccate in casa per mesi. Nella striscia di Gaza occupata abbiamo visto la fame creata dall'uomo, quanta strage ha prodotto, ma anche in questo caso bambine e bambini sì, ma le mamme che arrivano a stento in gravidanza si presentano con un peso di 40 kg, neonati messi in incubatrici, 4, 5, 6 nell'unica incubatrice funzionante, mamme che sono così denutrite da non avere latte al seno e non possono allattare o devono ricorrere al mercato nero per il latte in polvere, ma costa persino troppo e non possono pagarlo. Ecco, questa è la vita quotidiana lì. In Sudan noi abbiamo, le Nazioni Unite ce l'hanno detto, abbiamo visto in Darfur i segni distintivi del genocidio, e proprio oggi Amnesty International pubblica un rapporto in cui a sua volta dice attenzione che quella parola lì, genocidio, forse dovremmo pronunciarla ancora. Nella Repubblica Democratica del Congo stiamo assistendo, oltre a Ebola, che si sviluppa in un contesto in cui c'è un conflitto armato che va avanti dal 90, a una proliferazione di soggetti armati che a malapena rispondono a se stessi e che controllano interi territori con pulizia etnica, con violenza contro le donne e altri crimini ancora. E l'elenco sarebbe molto lungo. Dall'altro lato io però voglio solo elencarli i luoghi della protesta, quelli, e sono molti in Europa, dire che questo continente, magari nella sua parte più centro-orientale che nella nostra parte, però è un continente che si sta ribellando. Gli esempi storici della Serbia e della Georgia sono noti, ma adesso c'è l'Albania. Ed è bellissimo vedere gente che scende in piazza in luoghi nei quali rischia veramente tanto, non ancora in Albania ma in Serbia e in Georgia sì, eppure si resiste e si ottengono risultati. Oggi un altro esempio di autoritarismo, il serbo Vucic ha dato le dimissioni e l'ha fatto dimettere la piazza.
C'è una questione che riguarda gli Stati Uniti, il nostro vecchio caro Occidente, il nostro principale alleato, è una questione enorme quella che riguarda i diritti umani negli Stati Uniti. Siamo a questo.
Allora, nel 2025 l'amministrazione Trump non solo ha mandato queste squadre della morte, chiamiamole così, gli agenti del Dipartimento per l'immigrazione, chiamato ICE, a terrorizzare intere comunità, a uccidere persone che protestavano contro il loro operato, a arrestare giornalisti, a spezzare famiglie e arrestare bambine e bambini, a tal punto che durante questi mondiali la gente ha paura di andare allo stadio, perché se poi in fila vengono presi durante una retata si ritrovano in Guinea Equatoriale dopo due giorni, e non dico Guinea Equatoriale come iperbole. L'amministrazione Trump ha espulso 500.000 di persone dagli Stati Uniti, facendo accordi con paesi che queste persone mai avevano visto, forse neanche conoscevano: Guinea Equatoriale, Eswatini, Eswatini è conosciuto da qualcuno come il posto in cui il re aveva 113 mogli. Ora è il luogo in cui ci stanno una quantità di persone in carcere perché ha preso soldi perché accettando che Trump gliele mandasse. È un commercio questo, sembra quasi una nuova forma di schiavitù, no? Ti pago perché tu prenda, e questa è la cifra contemporanea, pagare qualcuno perché prenda. Allora, mutatis mutandis è quello che sta accadendo anche in Albania, e qui l'Italia ha una responsabilità chiara.
Questo sta accadendo in Albania, l'Italia ha una responsabilità chiara. In Italia si dibatte molto di questo tema, la reimmigrazione, che non è un argomento soltanto in Italia, anzi l'Europa, per paura di uno spostamento troppo a destra dell'asse, si sposta a destra per cercare di accondiscendere, diciamo così, allo spirito del tempo. Per cui ci sono delle questioni che tagliano trasversalmente il mondo in maniera orizzontale, non più verticali, buoni e cattivi, che non ci sono mai stati, ma che prima raccontavano, generavano una narrazione. Ora abbiamo una trasversalità dei temi che voi raccontate.
C'è un errore storico che viene fatto, ed è un errore a danno dei diritti umani, cioè l'idea che ogni soggetto politico debba misurare la propria agenda sulla base della potenziale popolarità e dunque del successo anche elettorale dei temi che porta. Il risultato è che si fanno sempre delle fotocopie sbiadite di programmi originali. Dovremmo recuperare un'idea che le idee all'inizio sono impopolari, però se tu le difendi e le fai conoscere diventano popolari. Questo è qualcosa che in Italia si è storicamente perso.
Potremmo parlare di Messico, dovremmo parlare di Cina e di altri paesi dell'Asia, dell'Africa, dell'America Latina. Però, per chiudere, Riccardo Nuri, un pensiero dobbiamo rivolgerlo a quella quantità di realtà dove i diritti umani sono sostanzialmente calpestati in maniera sistematica, su cui non ci sono riflettori puntati. Ci pensate per fortuna voi, ma non li vediamo nei telegiornali, sui giornali, nelle radio, nei siti internet, eccetera. Questo permette che le cose proseguano senza troppi conflitti, senza nessuno che dica no, un attimo, così non va bene.
Questo è il silenzio, è il partner dei regimi autoritari, delle dittature. Ora, noi abbiamo in questo rapporto 150 circa, qualcosa di più, paesi, e secondo me ben più della metà sono paesi di cui i mezzi di informazione mainstream italiani non parlano mai una volta durante l'anno, e questo evidentemente favorisce. Penso, non parliamo di un paese sconosciuto, parliamo dell'Afghanistan, in cui da decreto in decreto i talebani hanno lasciato le donne forse solo un diritto ancora, che è quello di respirare. E poi succede che quando scoppiano le proteste, come è accaduto poche settimane fa a Herat, il mondo si accorge che lì c'è un problema, che persino lì, in quell'apartheid di genere, le persone scendono in piazza a protestare. L'Unione Europea che fa? Convoca i talebani e propone questo accordo: aiuti in cambio di rimpatri. Quindi noi vi paghiamo, cari talebani, però riprendetevi un po' dei vostri che sono arrivati qua, dei vostri connazionali. E questo è l'ultimo esempio di una bancarotta morale in cui è finita l'Unione Europea.
È veramente una chiusura drammatica questa intervista. Vi raccomandiamo la lettura dell'ultimo rapporto di Amnesty International. Riccardo Nuri è il portavoce di Amnesty Italia. Grazie davvero per esserci venuto a trovare nei nostri studi.
Grazie a te. Si trova sul sito amnesty.it. Chi vuole leggerlo farà una cosa utile. Grazie.
Amnesty International presenta il rapporto annuale 2026. Insieme a Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, un focus sulla situazione dei diritti umani nel mondo.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Florence Colin, anni 80, musica club in performance. Dal 2 luglio al 20 settembre, Mad Murati Art District di Firenze ospita la mostra dedicata alla scena New Wave fiorentina, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini. Foto, vinili, memorabilia, moda, teatro e installazioni, talk, cinema e incontri raccontano un decennio creativo tra Litfi, Diaframma, Neon, Tenex, Controradio, magazzini criminali, Krypton e PT Trend. Opening giovedì 2 luglio alle 18. Ingresso libero dal martedì al sabato 14:30. 18.30.
19.30, Estate Fiorentina 2026.
Il Museo Novecento di Firenze presenta Baselitz Avanti, una grande mostra dedicata ad uno dei protagonisti assoluti dell'arte contemporanea. Per la prima volta in Italia, un progetto espositivo di ampio respiro che mette al centro l'incisione, dimensione fondamentale e spesso poco esplorata della pratica di Baselitz. Baselitz Avanti, al Museo Novecento di Firenze fino al 13 settembre. Info museonovecento.it.
Open City 2026 a Scandicci è il gusto dell'estate. Cinema, musica, danza, teatro, incontri e performance da giugno a settembre. Info scandicciopencity.it.
Dal 15 giugno al 28 luglio, incontri d'estate in parole e musica in Piazza Matteotti. Lunedì 15 giugno ore 21:30, Katia Beni e Benedetta Giuntini in Diritti o rovesci, ma pari.
Controradio.
Le 9.05, parliamo adesso dell'evento speciale di questa sera all'Arena Estiva della Manifattura Tabacchi di Firenze, perché nell'ambito della programmazione della Fondazione Stenzen saranno ospiti Luca Sofri, il direttore editoriale e cronista parlamentare del Post, e Valerio Valentini, autore, lo scrittore, giornalista, autore del libro La Marcia sul Posto, il paradosso di Giorgia Meloni, edito da Nottetempo. Un libro molto interessante sulla longevità e allo stesso tempo sull'immobilismo del governo Meloni. Buongiorno a Valerio Valentini, ben trovato, grazie per essere con noi.
Grazie, buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
La Marcia sul Posto è un titolo che racconta tantissimo a proposito di aspettative e di quello che è accaduto in questi anni. Diciamoci la verità, il governo Meloni non ha fatto niente alla fine.
Beh, diciamo che ha fatto molto poco di cose, come dire, veramente memorabili, e questo però non sorprende troppo nell'ottica di come funzionano le cose in Italia, diciamo così. Questo immobilismo, questa inconcludenza invece assume delle caratteristiche più significative se si pensa appunto che è il governo di Giorgia Meloni, di fatto ormai tra poche settimane lo sarà, il più duraturo, il più longevo, ed è stato senza dubbio quello più stabile dal punto di vista della maggioranza parlamentari. Quindi questa inconcludenza diventa ancora più evidente, per certi versi ancora più stridente, se la si misura con invece la possibilità che venivano date a un governo così stabile e così duraturo. L'essere durati così tanto rende ancora più evidente il fatto che si è concluso così poco, possiamo provare a sintetizzarla così forse.
C'è stato un grande attivismo sul versante di provvedimenti capaci di raccontare un'identità, inasprimento delle pene, il primo provvedimento lo ricordiamo tutti, no? Riguardò la questione dei rave party mai applicato poi per altre cose del genere, per cui il racconto di quello che siamo è stato molto forte. Pensiamo all'ultima questione che riguarda la caccia, un approccio al mondo. Però quello che io in maniera un po' sgarbata dicevo all'inizio è che sono rimasti immobili sul tappeto le grandi questioni che riguardano la mobilità, la scuola, la sanità, le questioni ambientali e climatiche. È una debolezza della politica in questa contemporaneità o è una specificità di questo governo, secondo te, Valerio?
Ma secondo me sono vere un po' entrambe le cose, ma secondo me è vera soprattutto un elemento che ci aiuta a capire questa stranezza, cioè il governo non è riuscito a fare riforme strutturali, un po' perché ci sarebbero voluti dei soldi e i soldi non c'erano, e un po' perché per fare delle riforme strutturali servivano delle idee, servirebbero delle buone idee, e neppure queste nel governo, nella classe dirigente di Fratelli d'Italia c'erano. Le riforme o quantomeno i provvedimenti che toccano le corde più identitarie invece dell'elettorato hanno il vantaggio, oltre che di consentire una propaganda più agevole, diciamo così, a volte anche un po' più becera, ma hanno soprattutto il vantaggio di essere a costo zero. Non serve trovare dei finanziamenti, non serve trovare delle grandi strutture, e quindi le si fa, se noi pensiamo alla serie innumerevole di decreti sicurezza o comunque di provvedimenti sempre legati all'ambito della sicurezza, della repressione, sono stati tantissimi, E verrebbe da dire, quando uno fa per tante volte la stessa cosa, sempre per cercare di risolvere lo stesso problema, e di fatto sta ammettendo che in quelli precedenti di provvedimenti non era riuscito a sistemarlo quel problema. Ma lo stesso vale per le questioni dei diritti civili, pensiamo all'aborto, alla maternità e quant'altro. Tutto ciò, insomma, ha per certi versi prodotto un cambiamento qui, sì, perché ha contribuito a incattivire ancora più il dibattito, a inasprirlo ancora più, a introdurre elementi di trucismo dentro il dibattito pubblico, ma anche lì sul piano puramente pratico dei cambiamenti, dei provvedimenti, mi sembra che anche lì quelle misure, quei decreti siano serviti più per sollecitare e solleticare certe pulsioni identitarie che non per affrontare fino in fondo e risolvere dei problemi.
Come si inserisce la leadership della Presidente del Consiglio in questo quadro? Perché lei in qualche modo ha cercato di invertire una rotta, diciamo così, però ci sembra anche che anche il centrodestra abbia un po' consumato la sua famosa spinta propulsiva anche in questa ipernarrazione puramente identitaria.
Ma guarda, io credo che il governo sia stato e tuttora sia Giorgia Meloni. Nasca, progredisca, regredisca e un domani, quando sarà, accadrà. Con il nascere, il progredire, il regredire e il cadere di Giorgia Meloni, nel senso che è tutto ruotato un po' intorno a lei, sia dal punto di vista, credo, dell'immaginario e del consenso. Del resto, questa alleanza di governo che si regge sull'alleanza di tre partiti vede due partiti, Forza Italia e Lega, costantemente in crisi, in affanno, sia a livello di consenso sia a livello di gestione del partito interno, praticamente da sempre, da che è iniziata la legislatura o quasi, e però Fratelli d'Italia tiene botta, come si dice, e regge la baracca. All'interno i Fratelli d'Italia ne sono successi di tutti i colori, gente che spara a Capodanno, gente che dimostra in vario modo la sua inadeguatezza, eccetera, ma quella che poi ha tenuto in piedi il tutto è stata la stessa Presidente del Consiglio. Ma anche se vediamo su un piano più operativo, diciamo, un po' tutti noi che seguiamo i lavori del governo più da vicino ci siamo accorti come in questo governo, in maniera di gran lunga superiore a quello che succede di solito, c'è una concentrazione dei dossier, delle pratiche e dei provvedimenti nelle mani della Presidente del Consiglio o dei suoi 4-5 più stretti collaboratori. Cioè, tutto passa da lei o comunque dal suo ufficio, anche quello che riguarda provvedimenti di altri ministeri, anche di ministeri apparentemente secondari o comunque non di prima fascia, come si dice. Quindi in questo senso è lei che è la domina, diciamo così, assoluta nel bene e nel male del suo governo, e non a caso il governo è in affanno quando lei sbaglia, quando nelle ultime settimane il suo rapporto con Trump, che è venuto meno essenzialmente per il logoramento di un rapporto che era anche personale tra lei e il Presidente degli Stati Uniti, e questo ha messo un po' in subbuglio tutto il governo. Quindi direi che non c'è governo all'infuori di Giorgia Meloni in questo momento, e da ormai quasi 4 anni in realtà.
Valerio Valentini è un eccezionale cronista parlamentare che in questo libro, che è un saggio insieme a un reportage, ci racconta di questa fenomenologia meloniana, che però arriva ad un punto di svolta importante, diciamo così, tra la fine della legislatura più durevole, la variabile Vannacci, le questioni che riguardano i grandi cambiamenti che attraversano la Lega, Forza Italia, le altre forze in qualche modo fanno parte della maggioranza di governo. Siamo di fronte a un momento in cui o veramente le cose cambiano, oppure questo è un altro leader bruciato sull'altare dei cicli brevissimi della politica contemporanea, Valerio.
Sì e no, ti dico sì e no, nel senso che la leadership di Giorgia Meloni, a dispetto della narrazione che lei stessa ha fatto di lei, cioè dell'underdog, di quella che è venuta dal nulla, eccetera, è invece una leadership lunghissima, per certi versi è la più duratura della storia, diciamo, recente della politica italiana, almeno dei leader attualmente in carica, diciamo, perché se ci pensi, Giorgia Meloni inizia la sua carriera nel 2006, di fatto a livello proprio istituzionale, diventando la più giovane vicepresidente della Camera dei Deputati. Nel 2008 diventa la più giovane ministra della Repubblica, quindi diciamo non ci pensiamo quasi mai, ma è 20 anni che Giorgia Meloni riveste ruoli di prima o di primissima fascia all'interno delle istituzioni. Vero è anche però quello che tu dici, cioè il rischio di logorarsi adesso mi sembra evidente. Mi sembra evidente nella misura in cui si è un po' rotto quel giochino che invece ha funzionato benissimo finora, cioè quello di fare una grande caciara ma di fare poi davvero poco di sostanzioso. Qui sta il senso della marcia sul posto. A me sembra insomma che per Meloni finora la voglia di durare abbia prevalso sull'ambizione a fare, ma siamo in un momento in cui senza fare nulla si fa fatica a durare davvero, nel senso che siamo ormai nell'ultimo anno della legislatura. È una legislatura che lei cercherà di portare, questo ci ha fatto capire, fino in fondo, comunque il più in là possibile, manca grosso modo almeno un annetto al contato alle prossime elezioni.
C'è la questione della legge elettorale, insomma, è una questione marginale.
Certo. Certo, e però tanto più durerà questo governo e tanto più lei rivendicherà, per certi versi anche comprensibilmente ha ragione, la sua longevità come un merito, come una virtù, e tanto più le si dovrà e le si potrà chiedere: ma tutto questo tempo, tutta questa durata, che ci hai fatto, l'hai utilizzata per fare che? E quindi in questo senso diventa un po' un'arma a doppio taglio, credo, la retorica sulla durata. Anche il tema della legge elettorale in questo senso è significativo, cioè dopo la sconfitta del referendum, quando un po' si era capito che, diciamo, un ciclo politico si era un po' esaurito, lei ha evitato di fare quello che di solito in questi casi la politica fa o i governi fanno, cioè un rimpasto, una cosiddetta fase 2, cioè dare l'idea che si faccia qualcosa di nuovo per giustificare il fatto che si duri ancora. Lei invece dice: no, non devo fare nulla perché siamo ancora noi, siamo ancora quelli della foto del giuramento dell'ottobre del 2022, il governo è ancora quello, il programma è ancora quello, e però questo programma, queste iniziative mi sembra che non ci siano davvero. Tanto che se noi pensiamo a ciò che il governo ha fatto di sostanzioso dalla fine dal giorno dopo la sconfitta al referendum a oggi, di grandi riforme, diciamo, strutturali, possiamo citare, a voler essere generosi, questo piano casa, che però è ancora, diciamo, un piano a 10 anni, quindi un po' un vorrei ma chissà se posso, e poi soprattutto la legge elettorale. Ora io sfido ad andare in giro per strada e dire: siete contenti che questo governo per di qui alla fine della legislatura si impegna a fare la legge elettorale? La vedo difficile, mi sembra già un ripiegarsi su se stessi quando il Parlamento discute di legge elettorale, fa una discussione che è spesso molto ombelicale, molto autoriferita, e questo secondo me dà un po' il senso di questo affanno, l'affanno cioè di ridarsi una prospettiva, un orizzonte, e invece mettersi lì a discutere di collegi, di scorporo di percentuali, di soglie di sbarramento, di premi di maggioranza.
È chiaro, sarà straordinariamente interessante ascoltarti questa sera con Luca Sofri, caro Valerio Valentini, perché si parlerà della marcia sul posto, il paradosso di Giorgia Meloni nell'ambito della programmazione della Fondazione Stenzen alla Manifattura Tabacchi all'Arena Estiva. Poi subito dopo alle 21.30 ci sarà la proiezione per la rassegna cinematografica della Grazia di Paolo Sorrentino. Valerio, grazie, buona giornata, benvenuto a Firenze.
Grazie a voi e una buona giornata. Ciao.
Le 9:19, adesso ci spostiamo sull'Appennino Pistoiese per la quinta edizione della Festa dell'Alpeggio. Perché? Perché la condotta Slow Food della Montagna Pistoiese organizza la quinta Festa dell'Alpeggio. Questo accade domenica, il 5 di luglio, dalle 11 presso l'azienda Itaufi di Cutigliano. Ci saranno molte cose, accadranno molte cose anche di natura enogastronomica, ma stiamo parlando, come dire, della festa del mondo della pastorizia in Toscana, che è estremamente interessante, perché ai Taufi di Cutigliano accadono veramente molte cose che raccontano tantissimo sulla nostra contemporaneità, su come dovremmo stare al mondo in tempi così complessi e così difficili. Daniela Taufi, buongiorno, ben trovata. La sentiamo tra poco. Sentiamo, c'è Duccio Cavalieri con noi?
Sì, ci sono, buongiorno.
Fatti sentire, palesati, Duccio Cavalieri, grandissimo scienziato che animerà, perché tiriamo dentro Duccio Cavalieri? Perché Duccio animerà un dibattito, un incontro che ha a che fare, che si chiama Formaggi, Microbi e Salute, e che ha a che fare con che cosa? Ha a che fare con dei nostri pregiudizi anche in merito a cosa è buono, a cosa è sano. Ti sei scontrato a lungo su questi nostri pregiudizi da profani. Di cosa parlerai domenica?
No, è un incontro su un dibattito che va avanti da lungo tempo e che riguarda il rapporto fra noi, i nostri alimenti e i microrganismi che sono portati dai nostri alimenti. E naturalmente i nostri alimenti, in particolare sto parlando dei formaggi, contenevano i microrganismi e sono i microrganismi importanti, perché non sono i contaminanti, ma sono quei microrganismi che questi alimenti li producono. E sto parlando di batteri che, producendo acido lattico, fanno del formaggio quello che il formaggio è, va bene? E per millenni noi abbiamo utilizzato delle comunità microbiche dell'ambiente della montagna pistoiese in questo caso, ma anche dell'ambiente della Maremma o dell'ambiente del Trentino, delle Alpi, dell'ambiente alpino, per produrre questi formaggi. Questi formaggi sono parte del genius loci, come potremmo chiamarlo e come tu hai chiamato altre cose, di questi luoghi. Fanno parte della tradizione naturale di questi luoghi e sono un qualcosa da preservare. Ci sono evidenze, studi che noi abbiamo fatto in moltissimi luoghi del mondo, fra cui il Tagikistan, l'Africa, in Tanzania, in Burkina Faso, in Etiopia, in cui mostriamo che i microrganismi, gli alimenti fermentati, hanno un ruolo fondamentale nel allenare il nostro sistema immunitario e tenerci in salute. Quindi una delle tesi che da anni alcuni gruppi di ricerca al mondo che provengono da Stanford, dall'Olanda e dall'Irlanda sostengono che eliminare questi microrganismi tramite termicizzazione o pastorizzazione crei un danno alla salute, oltre che peggiori le qualità del formaggio, che in questo caso che si produce, quindi dell'alimento fermentato in generale. Sarebbe come pensare a un kefir sterile, senza i microrganismi del kefir, o uno yogurt senza i lattobacilli dello yogurt. E però questo è il trend verso cui ci sta portando la globalizzazione degli alimenti, insomma la produzione di alimenti che sono sempre meno alimenti vivi e sempre più alimenti fatti a tavolino, componendo praticamente cibi ultraprocessati che da moltissime parti, voglio ricordare un recente articolo di Lancet, sono posti come uno dei fattori che spiega come mai dagli anni 50 ad oggi il morbo di Crohn è aumentato di un fattore 10 per. Moltissime delle malattie autoimmuni sono esplose, non è soltanto perché viviamo più a lungo, ma proprio perché ci siamo sbilanciati. Quindi parleremo di questi microrganismi in un equilibrio naturale, e parleremo anche di quello che è stato definito il rischio di questi microrganismi, cercando di riportarlo in un'ottica ragionevole, fuori dai dibattiti praticamente dei media, perché purtroppo grossa parte, qui non sto accusando Controradio che fa un ruolo di informazione importantissimo, no, però in moltissimi casi ci sono, diciamo, si va sull'onda emotiva, no? C'è un problema su milioni e si parte con il solito tam-tam che ci deve essere il rischio zero. Bisogna arrivare a dei microrganismi in cui la possibilità che ci sia un'infezione di qualsiasi tipo sia zero, e purtroppo il rischio zero non esiste, il rischio si riduce al meno possibile, però non è che termicizzando un latte si arriva al rischio zero, eh? Cioè, quindi ci sono, perché poi le contaminazioni avvengono non nella materia prima, ma in moltissimi casi nel processo di produzione. Quindi c'è un modo per raggiungere un rischio non zero, ma un rischio bassissimo, almeno pari a quello di termicizzare, che è quello di un controllo dei cicli di produzione, che già esiste, perché la normativa europea lo pone. È che a volte la politica parte, per qualche strana ragione, su dei trend emotivi e, a mio avviso, si scorda un po' delle evidenze. Quindi stiamo cercando di vedere tutte le evidenze e cercando di far capire come questo tipo di produzioni, cioè, possono essere una delle strategie per ridar vita alla montagna e all'Appennino pistoiese, perché moltissimi dei giovani che sono oggi su producono formaggi, producono spesso formaggio e latte crudo, anche perché hanno una struttura per cui la termicizzazione anche ecologicamente ha un impatto superiore, capite bene, scaldare, bisogna avere energia elettrica, bisogna avere una struttura praticamente, e quindi possono essere un freno al ritorno a popolare questi luoghi, che sono dei luoghi bellissimi.
Duccio Cavalieri, è sempre interessantissimo ascoltarti, torneremo a farlo domenica il 5 di luglio alle ore 11 presso l'azienda Itaufi di Cutigliano, perché si parlerà delle cose che abbiamo provato brevemente a riassumere questa mattina in questa quinta festa dell'alpeggio, piena di cose bellissime. Duccio, grazie, buona giornata a te.
Ecco, no, aspetta, ti chiederei di ricordare che non sarò solo, ma che ci saranno altri insieme a me, perché sennò sembra che sia una one man band, mentre è un piccolo concerto quello che si svolgerà domenica.
Naturalmente, ecco, questo lo ricordiamo. Lo ricordiamo con piacere, perché la tavola rotonda vede la presenza anche di Angela Saba, di Giampaolo Gagliarin, insieme a Duccio Cavalieri, e ci saranno poi altre iniziative fino al pranzo sul prato in alpeggio, proprio a cura dell'azienda bioagrituristica Itaufi, con il cuoco Andrea Lisi del ristorante Nonno Cianco, che vabbè, renderà la giornata particolarmente gradevole, anche come temperature, tra le altre cose. Duccio, ho detto tutto?
Hai detto tutto, meno ma anche male. Il presidente l'ho condotta a Slow Food, senza il quale tutto questo non si sarebbe svolto, e che coordinerà praticamente l'evento insieme anche a delle produttrici locali. Quindi sarà un bel momento di confrontarsi su come riportare i giovani alla montagna, anche oltre a come farlo mantenendoci in salute e vivendo meglio con prodotti naturali.
Duccio Cavalieri, grazie, buona giornata a te.
A presto.